Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Federico II Imperatore, Uomo. Mito di Hubert Huben è una sintesi storica dedicata a Federico II di Svevia, 1.94-2.50, re di Sicilia, re dei Romani, imperatore e re di Gerusalemme. L'edizione italiana, pubblicata da Il Mulino, deriva dal volume tedesco Kaiser Friedrich II, 1.894-1.250, Herrscher, Mensch und Mythos. Huben, medievista specializzato nella storia dell'Italia meridionale, affronta una figura spesso imprigionata in immagini opposte il sovrano illuminato e tollerante, lo spietato accentratore, l'anticristo della propaganda papale, lo stupor mundi della memoria culturale. Lo scopo del libro è ricondurre queste rappresentazioni al loro contesto documentario e politico. La biografia non separa artificialmente la persona dal potere, mette in relazione l'esperienza dinastica di Federico, il governo del Regno di Sicilia, la competizione per l'impero, il conflitto con il papato, la crociata e la costruzione postuma del mito. Ne risulta un profilo critico accessibile ma fondato su una solida competenza specialistica. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo. Una biografia che distingue il Federico storico dalle immagini dello stupor mundi. Il tratto qualificante del volume è dichiarato dal sottotitolo Imperatore, Uomo, Mito. Huben non assume l'eccezionalità di Federico II come un dato da celebrare, ma come un problema storiografico da analizzare. La fama dell'imperatore nasce infatti da fonti e tradizioni profondamente contrastanti. I sostenitori della casa Sveva potevano presentarlo come il restauratore dell'ordine imperiale e un sovrano di eccezionale cultura. Gli avversari papali lo descrivevano invece come un persecutore della Chiesa e un pericolo per la cristianità. Nei secoli successivi, la sua immagine è stata ulteriormente rimodellata da interpretazioni nazionali, politiche e culturali. E questa impostazione invita a non confondere la notorietà di un personaggio con la trasparenza della sua vita storica. Federico fu certamente un protagonista fuori scala nel Mediterraneo del XIII secolo, ma la sua immagine di sovrano razionale, moderno o precursore dello Stato contemporaneo richiede continue verifiche. Il libro appare quindi utile anche come esercizio di metodo, valuta le etichette alla luce delle condizioni medievali, senza negare le capacità politiche dell'imperatore. Il mito non è trattato come un'aggiunta marginale alla biografia. È parte della sua eredità, perché mostra come conflitti, propaganda e memoria abbiano continuato a trasformare Federico ben oltre la sua morte. Secondo, il Regno di Sicilia come centro concreto della politica federiciana. Per comprendere Federico II, non basta collocarlo nella storia dell'impero romano-germanico. La sua formazione e una parte decisiva della sua azione di governo furono legate al Regno di Sicilia, spazio che comprendeva l'isola e l'Italia meridionale continentale. Huben, studioso del Mezzogiorno medievale, è particolarmente attento a questa dimensione. Il regno non è un semplice possesso dinastico, ma una base di risorse, istituzioni e legittimazione politica. La centralità siciliana chiarisce perché Federico cercasse di consolidare l'autorità regia, di contenere i poteri signorili e di rendere più efficace l'amministrazione. Le costituzioni di Melfi del 1231 costituiscono uno dei simboli più noti di tale indirizzo, una raccolta legislativa che esprime l'ambizione di ordinare il regno attraverso la legge e gli ufficiali del sovrano. Sarebbe improprio equipararla a uno Stato moderno. Tuttavia, essa testimonia una concezione vigorosa della regalità e del controllo territoriale. Questa chiave di lettura permette inoltre di evitare l'immagine di un imperatore puramente tedesco. Federico fu erede degli Hohenstaufen, ma re di Sicilia sin dall'infanzia e sovrano radicato nei rapporti politici mediterranei. Il libro aiuta quindi a vedere il Mezzogiorno come luogo attivo della sua strategia, non come periferia dell'impero. Terzo, impero. Comuni e papato, il conflitto per la sovranità nell'Italia del 200. Uno dei nuclei inevitabili della biografia di Federico II è la lotta con il papato. Il contrasto non va ridotto a un antagonismo personale fra imperatore e pontefici, benché personalità e decisioni contingenti abbiano avuto peso. Esso riguardava soprattutto la definizione dei confini tra autorità imperiale, potere papale e autonomie politiche italiane. Federico possedeva il Regno di Sicilia, che circondava territorialmente lo Stato della Chiesa a sud. Per il papato, il rafforzamento di quella monarchia e dell'autorità imperiale in Italia poteva rappresentare un grave rischio politico. Le scomuniche, le negoziazioni e le guerre che segnarono il suo regno vanno lette entro questa competizione. La propaganda pontificia costruì contro Federico un linguaggio di delegittimazione radicale, mentre la corte imperiale difese una concezione alta della dignità e dei diritti dell'impero. In parallelo, la politica verso i comuni dell'Italia centro-settentrionale rese ancora più complesso il quadro. L'imperatore doveva confrontarsi con città dotate di interessi, alleanze e capacità militari proprie. Hubben restituisce così un Medioevo non dominato da un unico centro di comando. Il caso Federiciano mostra che le istituzioni erano costrette a negoziare, imporre e giustificare continuamente la propria autorità. Il fallimento di una piena stabilizzazione italiana non annulla il rilievo del progetto imperiale, ma ne rivela i limiti strutturali. Quarto, la crociata del 1228, 1229 e la diplomazia per Gerusalemme. La conquista del titolo di re di Gerusalemme attraverso la crociata del anno 228, an 29, è uno degli episodi che più hanno alimentato la leggenda di Federico. 2. Il dato storico essenziale è che l'imperatore raggiunse un accordo diplomatico con il sultano Al-Kamil, ottenendo il controllo cristiano di Gerusalemme e di altri luoghi sacri per un periodo limitato. Ciò avvenne mentre Federico era scomunicato, circostanza che rese l'episodio ancora più controverso agli occhi della cristianità latina. La rilevanza dell'evento non consiste soltanto nel suo carattere insolito. Esso evidenzia che nel Mediterraneo medievale la guerra non era l'unico linguaggio possibile tra poteri cristiani e musulmani trattativa. Scambio di interessi e riconoscimento pragmatico dei rapporti di forza potevano produrre risultati politici. Al tempo stesso, sarebbe fuorviante trasformare Federico in un simbolo anacronistico di pacifismo o tolleranza interculturale. L'accordo rispondeva a obiettivi dinastici, religiosi e strategici ben precisi, e la sua durata limitata ne segnala la fragilità. Nel profilo di Hubben, la crociata contribuisce dunque a mostrare l'abilità diplomatica dell'imperatore, senza nascondere le tensioni che la circondarono. Federico agì in un mondo di sovranità concorrenti e di legittimità religiose. Il successo a Gerusalemme fu reale, ma non risolse né il conflitto con il papato né l'instabilità politica più ampia del suo regno. Infine, cultura di corte. Legislazione e sapere naturale senza anacronismi. Federico II è ricordato anche per l'interesse verso le lettere, le scienze naturali, il diritto e la falconeria. La sua corte favorì un'intensa produzione culturale, mentre il De Arte Venandi Cum Avibus, legato alla sua esperienza e tradizione, resta una testimonianza celebre dell'attenzione all'osservazione degli uccelli e alla caccia col falcone. A Napoli fondò nel 1224 un'università destinata alla formazione di personale utile alla monarchia. Questi elementi spiegano l'immagine di un sovrano intellettualmente curioso e politicamente consapevole del valore del sapere. Il merito di una lettura critica consiste nel non farne automaticamente un uomo moderno. L'interesse per l'osservazione della natura non equivale alla scienza sperimentale contemporanea. Il sostegno alla cultura non implica un'idea moderna di libertà intellettuale. L'uso della legge non elimina le gerarchie e le forme coercitive proprie del XIII secolo. In altre parole, la ricchezza culturale del suo regno va compresa insieme alle esigenze di prestigio, governo e autorappresentazione della monarchia. Questa cautela non impoverisce la figura di Federico, bensì la rende più intelligibile. Le sue iniziative culturali e istituzionali assumono significato se viste come parti di un progetto di sovranità, formare funzionari, rafforzare l'autorità del re, organizzare il sapere di corte e accrescere la reputazione dinastica. La cultura è quindi una dimensione concreta dell'esercizio del potere, non un ornamento separato dalla politica. In conclusione, Federico II Imperatore, uomo, mito, si rivolge a lettori interessati alla storia medievale, alla storia dell'Italia meridionale, ai rapporti tra papato e impero e alla formazione delle immagini pubbliche dei grandi sovrani. È adatto sia a chi cerca un primo orientamento affidabile su Federico II, sia a chi, avendo già incontrato la figura dello stupor mundi, desidera sottrarsi alle semplificazioni celebrative o demonizzanti. Il beneficio principale della lettura è l'acquisizione di una prospettiva storica. Le decisioni dell'imperatore acquistano senso nel sistema di vincoli dinastici, religiosi, militari e territoriali del 200, rispetto a molte biografie divulgative concentrate sulle curiosità della corte, sulla falconeria o sull'aura eccezionale del personaggio. Il volume di Huben si distingue per l'equilibrio fra sintesi biografica e controllo storiografico. La tripartizione del titolo impedisce di isolare il governante dall'uomo o entrambi dalla lunga storia delle loro rappresentazioni. Inoltre, la competenza dell'autore sul Mezzogiorno, Normanno Svevo, consente di attribuire al Regno di Sicilia il peso che ebbe effettivamente nella vicenda federiciana, evitando una lettura esclusivamente imperiale o germanocentrica. Non è un manuale di teoria politica, né un racconto romanzato, è una biografia interpretativa che richiede attenzione al contesto. Proprio per questo offre strumenti durevoli per distinguere documentazione, propaganda e memoria nella storia di uno dei sovrani più discussi del Medioevo europeo. Se vuoi supportare Hubert Huben, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.